E andiamo sulla geopolitica, salutando e ringraziando Gianandrea Gaiani, che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Esperto in geopolitica, autore per analisi difesa, tante altre cose, anche consigliere di ministri dell'interno, eccetera, eccetera. Interno o difesa, Gaiani?
Interno.
Interno, quindi avevo detto bene. Perché oggi pomeriggio alle 17 alla libreria Campus, al Polo Universitario delle Scienze Sociali in via delle Pandette 14 a Firenze, ci sarà la presentazione di questo interessantissimo libro, L'ultima guerra contro l'Europa. Come e perché tra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi. Come e perché, Gaiani?
Ma perché questa guerra, come adesso sta emergendo chiaramente dopo oltre un anno e mezzo di conflitto, ha visto tra gli sconfitti sicuramente l'economia europea, l'Europa, sia sul piano appunto economico, prima ancora energetico, perché siamo state le vittime, no, di questa guerra, nel senso che l'Europa ha deciso di rinunciare al gas russo, e questa rinuncia ha comportato un grave disastro per la nostra economia, per la nostra industria in Europa, che l'Unione Europea era fino l'anno scorso la principale potenza economica del mondo. Se guardiamo al PIL, oggi in Europa si parla di deindustrializzazione, e quindi insomma i problemi economici sono molto gravi, li si vede in tutti i paesi europei. E poi anche sul piano geopolitico, perché l'Europa, che avrebbe avuto il dovere, io credo, in questa guerra che è cominciata nel 2014, non nel febbraio dell'anno scorso, di trovare un'intesa, trovare una soluzione a questa crisi, questa guerra che si combatte ai nostri confini orientali, anche per garantirci la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, l'Europa è stata completamente assente. Se ci facciamo caso, anche dopo l'attacco russo del febbraio 2024 sono emerse delle proposte di negoziato, per ora non sono andate in porto, ma sono emerse dalla Cina, dalla Turchia, che cerca di negoziare ormai dall'inizio del conflitto, addirittura da alcuni paesi, dai capi di Stato di alcuni paesi africani. L'Europa non è riuscita a partorire neppure un progetto, un programma.
Ci aveva provato Macron all'inizio, se non sbaglio.
Esattamente,
no?
Ci aveva provato Macron ed è stato subito stoppato da altri paesi europei e dalle due potenze anglosassoni, che sono i veri azionisti di maggioranza, diciamo così, della NATO, l'alleanza di cui facciamo parte, ma a cui l'Unione Europea si è completamente, a mio parere, appecoronata, vogliamo usare un termine forte, o comunque non è riuscita a portare avanti un progetto politico e geopolitico che fosse quantomeno nell'ottica degli interessi europei e non solo degli interessi angloamericani.
Allora, Gaiani, però quando si fanno queste osservazioni, no? Viene fuori il concetto, soprattutto in Europa, però se li lasciamo fare questi qui, commettiamo lo stesso errore che abbiamo fatto quando a suo tempo non siamo intervenuti contro Hitler, che invadeva mezza Europa.
Insomma, l'idea che paragonare la Russia alla Germania nazista mi pare un azzardo, soprattutto perché sul piano militare non mi pare di vedere una potenza russa tale da poter pensare che questa, che la Russia abbia né interesse né tantomeno le capacità militari di attaccare l'Europa, come diceva qualcuno, di arrivare fino a Lisbona. È un anno e mezzo che combattono per riconquistare il Donbass e sono ancora lì a cercare di farlo. Insomma, non vedo una minaccia russa, né c'è mai stata. La Russia ha sempre definito chiaramente le sue esigenze di sicurezza, che erano quelle di non avere una NATO che raggiungesse i suoi confini, e soprattutto di non avere forze della NATO in Ucraina. Il confine fra Ucraina e Russia è a 500 chilometri da Mosca. Noi possiamo immaginare, perché lo abbiamo già visto nella storia, come reagirebbero gli Stati Uniti se ci fossero basi russe o cinesi in Canada o in Messico. Io credo che il contesto geostrategico era molto chiaro, lo è sempre stato. Tutti l'hanno parlato, anche in Italia il dibattito politico prima dell'attacco russo è stato molto acceso su questo, molto molto aperto anche. Poi improvvisamente dopo l'attacco russo è passata la logica che chiunque dica ma i russi avevano queste motivazioni che lamentavano per la loro sicurezza, è passato come filo putiniano. In realtà la realtà non cambia soltanto perché si dà un mainstream di narrazione, e credo che l'Europa in questo abbia compiuto un gravissimo errore. Oggi molti politici lo riconoscono, quello di lasciare a gestire agli anglo-americani tanto l'Ucraina del post 2014, del post Maidan, e soprattutto di non avere sviluppato noi una nostra dottrina di strategia.
Peraltro ieri leggevo delle cose, per l'appunto, che mi hanno ricordato una cosa che sapevo ma che oggi viene taciuta. In realtà Zelensky va al potere con un mandato di fare la pace sul Donbass, tant'è vero che è il nemico giurato del è anche il nemico giurato del battaglione Azov, no? Che tant'è vero che prova a smantellarlo all'inizio, poi alla fine sappiamo quello che è successo. Quindi c'è tutta una lettura sotto traccia che purtroppo viene fatta poco. Però volevo concludere con lei su i segnali che stiamo cogliendo in questi ultimi giorni, no? Che vanno verso forse una soluzione di negoziati o no?
Dico solo due cose. Zelensky venne eletto col un programma che era basta guerra in Donbass, pace con la Russia.
Sì,
poi
esatto.
Dopo l'attacco russo ha messo fuori legge tutti i partiti di opposizione, che sono in gran parte quelli che poi lo avevano anche votato come presidente.
Ma capita, detto questo, succede.
Si cambia, sì, è vero. Sì. C'è un dibattito molto forte anche su questo, anche in Ucraina, ma gli sviluppi quali sono? Io credo che ci siamo di fronte a una chiara evidente stanchezza dell'Occidente rispetto a questa guerra. L'Occidente ha fornito, l'Europa, gli Stati Uniti, armamenti, denaro, sostengono l'Ucraina. L'Ucraina, a differenza della Russia, può continuare a combattere solo se continuano ad arrivare in grandi flussi di aiuti militari e finanziari dall'Occidente.
Il 30% del PIL dell'Ucraina è coperto da aiuti internazionali, il 30%.
Certo. Sul piano militare dipende ormai completamente dagli aiuti occidentali. C'è una stanchezza perché la famosa controffensiva ucraina non sta dando i risultati sperati, qualche progresso territoriale c'è stato ma limitato. D'altra parte a nord sono invece i russi che stanno avanzando sul fronte nord, e poi soprattutto ci sono valutazioni politiche ed economiche che cominciano a cambiare. Alcuni paesi dell'est Europa, penso alla Polonia, all'Ungheria, alla Slovacchia, alla Repubblica Ceca, hanno subito danni dall'importazione quasi forzata da parte della UE di grano ucraino e oggi non ne vogliono più sapere. L'Ungheria ha un approccio molto molto duro verso l'Ucraina che discrimina la sua minoranza.
Quindi lei quanto scommetterebbe su... Sì, prego, finisca, sì, poi le chiedo...
No, gli Stati Uniti si avvicinano a una campagna elettorale presidenziale...
In cui i repubblicani hanno già detto la loro a chiare lettere, no?
Ma poi, al di là di questo, nessun candidato può pensare ragionevolmente di guadagnare un solo voto mantenendo uno stato di quasi guerra con la Russia.
Quanto, le chiedo proprio in conclusione, brevemente, quanto scommetterebbe su una soluzione negoziale a breve termine?
Guarda, io non scommetto, credo che però se ci sarà una soluzione negoziale sarà perché americani, cinesi e ovviamente russi si metteranno d'accordo. Se troveranno un'intesa, già ci sono stati a Malta dei colloqui di cui si è saputo pochissimo fra il ministro degli esteri cinese e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Io credo che qualcosa si stia muovendo in questo senso. Se succederà, se ci sarà un'intesa, noi in breve troveremo una soluzione negoziata. Purtroppo non sarà una soluzione, dico a mio parere purtroppo, che sarà nata in Europa, quindi noi continueremo a essere soggetto passivo anche delle guerre
più,
che si combattono sul nostro territorio.
Grazie per questa analisi, Gianandrea Gaiani. Naturalmente siete tutti invitati alle 17 oggi e questo pomeriggio alla Libreria Campus, Polo Universitario di Scienze Sociali, via delle Pandette 14 a Firenze. Buona mattinata a lei.
A presto.